La rassegna stampa internazionale, un breve problema mio tecnico in questo momento, ma subito riusciremo a riprendere il contatto con Roberto Festa e partire ovviamente con la sigla e recupereremo anche il momento di stacco che adesso vi devo proporre un istante.
Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Le Monde. Al vertice del G7, Donald Trump, galvanizzato dall'accordo con l'Iran, ha manifestato un rinnovato interesse per l'Ucraina. Gli europei, che auspicano un rinnovato coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Mosca e Kiev, hanno alimentato l'entusiasmo del presidente americano per il suo accordo sul Medio Oriente e hanno ribadito la loro offerta di assistenza nello stretto di Hormuz. Il G7 di Evian è in testa, molte aperture questa mattina. Il senso della giornata, appunto, di ieri a Evian, a quanto dicono diversi media internazionali, è proprio quello di un riavvicinamento tra Stati Uniti e gli alleati, nel momento in cui il presidente americano sembra rinvigorito dalla possibile intesa con l'Iran. Allora, vedremo tra un momento che le cose sono un po' più complicate. Comunque, scrive il New York Times in apertura oggi: dopo una dura spaccatura, i leader europei si mostrano più concilianti con Trump. Un quadro di pace con l'Iran e la speranza di cooperazione in Ucraina hanno ammorbidito i toni martedì ieri al vertice del G7 in Francia. Sul G7 di Evian, su quello che significa per la fine del conflitto in Iran e più in generale per i rapporti, su quello che significa nei rapporti tra Stati Uniti e alleati, troviamo due analisi su Libération. La prima, titolo G7 Evian, il Qatar emerge come attore chiave nella guerra in Medio Oriente. Mentre l'accordo tra Stati Uniti e Iran prende forma, l'Emirato conferma il suo ruolo di intermediario indispensabile e si pone al centro della diplomazia globale, ricevendo persino elogi da Trump. In effetti, nei giorni scorsi, mentre gli americani hanno dato giudizi particolarmente duri, per esempio nei confronti dell'Oman, che è stato un altro negoziatore e di cui gli americani hanno detto di non fidarsi, ecco, invece il Qatar, altro negoziatore, è emerso come un referente importante per Washington. Altro pezzo da Libération che riguarda quello che a Evian si è discusso in tema di guerra in Ucraina. Titolo: aiuti all'Ucraina al G7, tra i potenti e Zelensky un rapporto di alter ego. I leader, incluso Trump, riuniti a Evian, hanno dimostrato la loro volontà di intensificare la pressione sulla Russia, annunciando ulteriori sanzioni e nuovi aiuti a Kiev. Sebbene l'accordo di pace tra Washington e Teheran abbia rubato la scena, il viaggio di Volodymyr Zelensky a Evian, c'è anche lui appunto alla riunione del G7, non è stato vano. Dopo la riunione di lavoro di martedì sulla guerra in Ucraina, i leader del G7 hanno deciso di aumentare la pressione sulla Russia, in particolare attraverso sanzioni su petrolio e gas, secondo quanto riportato da una fonte diplomatica francese. Quindi, diciamo, la possibile fine del conflitto in Iran dovrebbe portare diverse novità nella guerra in Ucraina, con una maggiore pressione appunto sulla Russia. Prima di lasciare Libevi, segnalo comunque un pezzo sui mondiali di calcio. Titolo: in Uzbekistan, con la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, l'intero paese è sull'orlo del successo. Allora, questa storica qualificazione dei lupi bianchi viene presentata dal governo come la prova di un'evoluzione politica ed economica verso la modernità e verso l'Occidente. I lupi bianchi dell'Uzbekistan, è il soprannome che viene dato alla nazionale di calcio, si preparano ad entrare nel circuito FIFA e sono affamati, si dice, di vittoria. La reputazione di questo paese dell'Asia centrale negli sport da combattimento è ben consolidata. Terra di lottatori, l'Uzbekistan vanta tra i suoi campioni olimpici la judoka di Iora che il di Iorava e il pugile Bokadir Yalolov. Tuttavia nel calcio gli uzbeki erano stati perseguitati dalle sconfitte. Per 7 volte il loro sogno di partecipare alla Coppa del Mondo si era infranto. L'ottava volta è stata quella buona: per la prima volta nella storia la nazionale appunto uzbeka ha volato in Nord America per competere in una Coppa del Mondo. Un momento storico, esclama Sunatillo Samatov, influencer e creatore del media uzbeko Futbolda. Immagino che si occupi di calcio, che racconta come la capitale, ma anche tutte le altre città, siano state invase dal blu, il bianco e il verde della bandiera. E quindi questo è in qualche modo utilizzato, come spesso avviene, anche a fini politici. Allora, torno al conflitto in Iran. Sembra che le prime petroliere iraniane abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, ma come dicevo prima, non mancano i problemi per Trump. Ci sono due pezzi che illustrano proprio questo sul Wall Street Journal oggi. Il primo titolo: l'Iran torna ai colloqui sul nucleare e non teme più l'America. Teheran ha imparato che può sopravvivere anche alle peggiori minacce che Washington le può infliggere, ma ha ancora bisogno di un allentamento delle sanzioni per scongiurare la catastrofe economica. Allora, così si spiegherebbe la strategia iraniana in queste ore, in questi giorni. Cioè, da un lato gli iraniani sono abbastanza forti da sostenere un negoziato alla pari o quasi con gli Stati Uniti. Comunque sono abbastanza forti, diciamo, da non subire i diktat di Washington. Dall'altro lato però sono comunque disponibili all'accordo, ne hanno bisogno, perché soprattutto per levare le sanzioni, cancellare le sanzioni che hanno approfondito la devastazione economica del paese. Altro pezzo dal Wall Street Journal sul conflitto, le sue conseguenze, questa volta all'interno del paese, cioè all'interno degli Stati Uniti. Titolo: Trump sta perdendo il sostegno dei falchi che un tempo difendevano la sua guerra contro l'Iran. Allora, molti dei conservatori che hanno applaudito il presidente quando appunto è andato in guerra con Teheran temono ora che l'accordo di pace non sia sufficiente a dissuadere l'Iran. I primi dettagli, cioè le prime indiscrezioni che sono uscite su questa possibile intesa, lasciano appunto pensare che l'accordo potrebbe sbloccare migliaia di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E questo non piace ai conservatori, ai falchi repubblicani. Temono che l'accordo non sia sufficiente a frenare le ambizioni nucleari dell'Iran e che anzi offra a Teheran un sollievo economico che poi potrebbe consentire al regime iraniano, dice il Wall Street Journal, di ricostruire il proprio arsenale missilistico. E alcuni alleati di Trump appunto hanno espresso frustrazione negli ultimi giorni per il fatto che l'amministrazione non abbia ancora pubblicato il testo dell'accordo e che appunto la possibilità che in questo accordo ci siano concessioni troppo forti, troppo importanti, tanti secondo i conservatori, per Teheran. Ovviamente l'ostacolo più significativo all'intesa resta la questione libanese, gli scontri tra Israele e Hezbollah. Ecco il Guardian: l'inviato speciale dell'Iran afferma che l'accordo di pace con gli Stati Uniti dipende dal ritiro di Israele dal Libano. Abbas Araghchi dichiara che la guerra non finirà del tutto senza il ritorno delle forze israeliane dai territori occupati durante il conflitto in corso. Non sembra però essere questo il caso, nonostante appunto gli scontri, quello che Trump ha detto su Netanyahu negli ultimi giorni, che è pazzo, che non è responsabile, eccetera. Come racconta Amarif, giornale israeliano, fonti del governo di Gerusalemme affermano che Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe israeliane dove attualmente si trovano, cioè sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Le truppe israeliane potrebbero e potranno quindi continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla, cioè in quest'area cuscinetto che Israele si è creata. Migliaia di civili libanesi non saranno quindi autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto che non, Israele non si ritirerà dal Libano, la dichiarazione era probabilmente concordata proprio con l'amministrazione Trump. Resta ovviamente da vedere, questa è la grande questione in questo punto, se l'Iran, il Libano ovviamente eccetera, saranno disponibili ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana. Allora, due pezzi per concludere che non hanno a che fare con la guerra. Il primo è un'esclusiva del Guardian che ha questo titolo: il presentatore della BBC Ashley Kane ha definito le donne, ecco scusate però insomma c'è quello che c'è scritto, puttane, troie e stronze. Allora, Ashley Kane è il presentatore, è un personaggio molto insomma famoso in Gran Bretagna, il presentatore della serie di documentari di BBC 3 Ashley Kane Into the Danger Zone, girata appunto, questi documentari sono girati sul posto, sono documentari che la BBC ha commissionato a questo ex calciatore diventato una star dei reality show. Kane viaggia nei luoghi più pericolosi del mondo intervistando giovani uomini che vivono ai margini della società. Questo appunto l'ha reso molto famoso proprio tra i giovani maschi britannici. Però prima di iniziare a lavorare con la BBC, Kane era un assiduo utilizzatore di X, prima Twitter, e nei suoi tweet si riferiva spesso alle donne usando termini offensivi, facendo battute sul picchiarle, su pratiche sessuali degradanti. Ad una donna utente nel 2015 ha per esempio scritto: l'unica cosa disperata, anche qui scusate ma c'è scritto, sono le tue foto con le tue tette di merda, ora succhiati un cazzo e vattene a fanculo. Insomma, questo è il signore Ashley Kane, che adesso è al centro di diciamo alcune polemiche. Per concludere, c'è un'indagine sempre in esclusiva del New York Times sulla morte di Jeffrey Epstein, la storia mai raccontata della morte di Jeffrey Epstein. I documenti recentemente pubblicati hanno sollevato ulteriori interrogativi sulla morte del signor Epstein, ma offrono anche l'opportunità più chiara per finora per fornire delle risposte. Allora, secondo questa indagine del New York Times, si sarebbe effettivamente ucciso. Il problema qual è? Che la gestione successiva del suo suicidio ha fatto nascere una serie di ipotesi, supposizioni e anche teorie cospiratorie che hanno alimentato appunto l'idea che non si fosse ucciso ma che fosse stato ucciso. Sembra invece dall'analisi del Times che il suicidio è davvero un suicidio. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.